Ministro, ben trovato, ovviamente buongiorno. Abbiamo sviscerato dalla mattina dalle 9:15 tutti i temi possibili e immaginabili legati all'innovazione digitale al servizio della salute. Mi sono presentato, io sono un giornalista non di settore assolutamente, mi sono presentato come un grandissimo ipocondriaco per questo più
questa
volte.
Questa è una buonissima cosa.
È una buonissima cosa. Più...
No, poi, sto scherzando.
Abbiamo anche una fortuna sfortuna in comune, anch'io ho avuto i gemelli ultimamente, ho due stupendi gemelli di 2 anni, peccato che sono terzo e quarto figlio, quindi è stato un disastro vero. Peraltro, scusate, no, la cosa personale, torno in questa sala a moderare un convegno dopo 2 anni, erano nati i gemelli il giorno prima ed ero costretto a moderare un convegno il giorno dopo, mi ero presentato.
Perché sono moglie contentissima.
Oh, terzo e quarto figlio, sì, poverino, infatti dice sempre, certo, vai fuori a moderare i convegni,
ma
ti diverti.
Ma adesso racconto una cosa divertente, stamattina, perché hanno tutte e due l'influenza che va avanti da 8 giorni, 9 giorni, perché se la rimpallano una,
certo,
con l'altra, quindi delle nottate fantastiche, e stamattina la libardo tutti, dico facciamoli stare un po' fuori, per vari motivi uno di loro deve stare sul girello, quindi ieri compro il girello per uno, perché pensavo l'altro no. Errore fatale. Sono
è partita
dovuta,
la lotta.
No,
io sono gemello.
Sono dovuta uscire a comprare l'altro girello e adesso li avevo messi, hanno 8 mesi, erano tutte e due nel terrazzo che facevano macchinina scontro. Insomma, quindi sono esperienze che...
No, ma poi è bello perché poi crescono anche in cattività. Io a 2 anni oggi li ho lasciati fare colazione da soli, tranquillamente sentivo che parlavano, si passavano da soli le cose, quindi è una bellissima esperienza. Dicevamo, abbiamo sviscerato un po' tutti i temi, io da ipocondriaco dicevo, voglio sapere tutto e soprattutto voglio finalmente avere in mano questo famoso fascicolo sanitario elettronico. Mi è stato detto che in alcune regioni già è presente, peraltro Bonaretti lo ha, è l'unico che lo ha, Del Favaro lo ha studiato dall'inizio ma non lo ha, Cascello, incredibile, il direttore generale della digitalizzazione del Ministero della Salute non ce l'ha, lei neanche lo ha perché sta nel Lazio, giusto?
Sì, però io non ce l'ho perché sono nel Lazio, però l'ho visto,
oh,
almeno l'ho visto.
Oh, che bello.
Fantastico. Allora, lei ha già messo il dito nella piaga? No? Noi allora, partiamo dalle diciamo qualche ombra e poi veniamo alle luci. Allora, le ombre sono quelle che ci siamo trovati, nel senso che una frammentazione così forte del sistema, dovuto ovviamente al regionalismo, comporta una, ahimè, una differenza di applicazione delle norme, e quindi questo ti comporta su tutto una fotografia che potremmo definire a macchia di leopardo. Come a macchia di leopardo il sistema sanitario, a macchia di leopardo ovviamente anche la digitalizzazione. Il primo compito, la prima cosa, cioè l'ABC per rimettere ordine nel sistema sanitario nazionale, quindi renderlo efficiente, è quello di riportare ad omogeneità i processi. E questo non è una cosa scandalosamente innovativa. Chiunque di voi, vedo qui qualcuno, ha un'azienda, gestisce un'azienda, ha il tema dell'omogeneizzazione del processo, cioè sapere che quando arriva un input l'output si realizza e poi vedere come esce fuori il prodotto finale, misurarne e valutarne la qualità, i tempi di realizzazione, laddove ci sono gli sprechi, cioè quello che è una filiera. Ora, queste sono, come dire, applicarle nel sistema sembrano delle cose molto molto complesse, in realtà non lo sono, sono semplici, perché l'importante è volerlo. Cioè, è a un certo punto dire, ok, vogliamo raggiungere un sistema informatizzato che parla lo stesso linguaggio e permettere al fascicolo elettronico, alla cartella elettronica, alle app, di girare in modo uniforme all'interno del servizio sanitario
allora
nazionale.
Allora, glielo chiedo direttamente, la regionalizzazione è un ostacolo per questo?
La regionalizzazione è stata non un ostacolo, è stata una diciamo, difficoltà di applicazione, perché noi abbiamo avuto... Non è che non ci sono i sistemi informativi nelle regioni, ci sono, e come? È che ognuno se l'è fatto a modo suo. Addirittura a volte nella stessa azienda si sono fatti sistemi diversi o nella stessa regione, quindi vedi un caso, facciamo un caso del Lazio, se io esco da un ospedale laziale, romano, importante, un ospedale ad altissimo tasso di innovazione, mi dà la chiavetta con dentro la mia cartella clinica, tutti gli esami che ho fatto, la mia situazione clinica. Peccato che quella chiavetta non la può leggere un'altra struttura. Quindi se io poi sono ricoverato, devo andare in un'altra struttura, questa cosa è mia, ma non riesco a farla dialogare con un'altra struttura ospedaliera. Quindi noi abbiamo fatto in questi anni, e qui arriva il lato positivo, cioè da almeno 2 anni a questa parte, abbiamo deciso che dovevamo andare avanti sulla digitalizzazione del sistema sanitario. E posso dire che secondo me siamo più avanti rispetto ad altri settori, ed abbiamo potuto farlo perché, come dico sempre, il sistema sanitario nazionale è un sistema che ha un regime di controllo molto forte, quindi noi non è che siamo all'anno zero. Col patto della salute abbiamo sancito il patto della salute digitale, quindi la necessità di un sistema di digitalizzazione e di dialogo dei dati. Abbiamo detto basta la torre di Babele, rimettiamola su, facciamo parlare tutti un unico linguaggio e cominciamo a far fruire la documentazione. E quindi il fascicolo elettronico e quindi la ricetta elettronica. Io sono stato recentemente da Sogei, dove ho visto le 850.000 ricette elettroniche del Sistema Sanitario Nazionale. Sono lì, cioè sono catalogate e via dicendo. Quella cosa ci permette, per esempio, di avere anche un ambito di valutazione forte su quello che avviene da questo punto di vista. Dobbiamo andare oltre. Quindi dobbiamo costruire, cosa che stiamo facendo, una cabina di regia forte, dobbiamo essere interoperativi con gli altri sistemi dello Stato, perché uno degli aspetti più singolari sono le gelosie. Ognuno è geloso dei propri dati. Quindi, che è una di quelle cose impossibili quando devi creare poi un unico grande sistema interoperativo, perché se io ho il dato, lui che è un altro ministero il dato, e i nostri due dati non si parlano, io che ci faccio col mio dato aggregato? Niente. Quindi abbiamo una montagna di dati che non riusciamo a mettere a sistema e non riusciamo a utilizzare.
Attualmente come vengono sfruttati questi big data nella sanità?
Beh, innanzitutto vengono utilizzati da una parte per temi fiscali, quindi c'è tutto l'incrocio dei dati per quanto riguarda l'ISEE, per quanto riguarda lo scorporo, i ticket e via dicendo. Dall'altra c'è un altro aspetto estremamente importante, che è l'aspetto sanitario. Allora, se voi immaginate che uno dei lavori più importanti da fare sulla programmazione, per fare poi misure attive, pensate ai LEA, o alla prevenzione, è quello di avere i dati su anche l'anagrafe dei malati. Noi in questo sistema disperso, per avere i dati di quanti autistici ci sono in Italia, quanti malati di malattie, di disturbi del comportamento o malattie mentali, quanti diabetici, il numero preciso dei diabetici, noi non riusciamo ad averlo perché sono dati regionali. Quindi poi fare delle politiche, per esempio, sul farmaco, fare delle politiche sull'HTA, e cioè quindi sì. sul controllo e sulla verifica dell'effetto, dell'impatto anche del farmaco sul paziente, riuscire a ricavare dati, per esempio un dato importantissimo, autorizziamo un nuovo farmaco estremamente innovativo, quel farmaco costa XY al Sistema Sanitario Nazionale, beh, sarebbe molto interessante capire quanto me ne fa risparmiare, no? Perché allora io potrei dire, scusatemi, io ho pagato alla fine 300 milioni di euro per immettere biologici, immunologici nel sistema, ma ho risparmiato nei prossimi 5 anni, 10 anni, 2 miliardi. E questo potrebbe aiutarci anche nelle valutazioni di impatto finanziario e di contabilità.
Per capire meglio, tutto questo al momento non è possibile soltanto perché i dati non si incrociano, cioè nel senso la tecnologia c'è, non c'è il volere dell'uomo?
Allora, noi abbiamo che... è in parte non è possibile, allora, qualche anno fa era impossibile, ora questa cosa comincia ad avverarsi, tant'è vero che noi siamo riusciti a fare molte delle norme che sono passate in legge di stabilità perché abbiamo i dati. Allora, il processo è standardizzare.
Ad esempio, una delle norme
ma
della legge,
guardi,
di stabilità,
quella che abbiamo
grazie
fatto,
ai nuovi dati?
Grazie ai nuovi dati, per esempio quella sugli ospedali in piano di rientro, dove anche quello si basa sulla pubblicità del dato, e sui LEA. Noi possiamo fare i LEA, il nuovo nomenclatore, perché abbiamo i dati. Finché non hai dati non lo potevi fare. Quindi ci sono tutta una serie di... Ormai quando noi parliamo di big data parliamo della, diciamo, della massa di conoscenza più importante che c'è, poi bisogna saperla lavorare questa conoscenza e metterla a sistema. Quindi per noi è estremamente importante, uno, un sistema uniforme che parli lo stesso linguaggio. Per questo abbiamo detto alle regioni: vi aiutiamo, ma dobbiamo arrivare tutti a parlare lo stesso linguaggio. Standardizzare i processi in modo tale che anche poi l'analisi del contesto ci permetta di analizzare il dato. Faccio un esempio: se noi abbiamo gli esiti, questi esiti dobbiamo utilizzarli. Cos'è il piano nazionale esiti? Lo dico per i non addetti al lavoro. Sono degli elementi di valutazione su alcune patologie e su come queste patologie vengono curate. Esempio, collo del femore. Tu sai che entro un tot numero di ore il collo del femore deve essere curato. Dopo quel tot numero di ore c'è un rischio altissimo di mortalità delle persone che poi si sono rotte il femore. Questo è uno standard di qualità. Parto cesareo, quanti parti cesarei e quanti parti naturali? Dimmene un altro, l'embolia.
Certamente.
E quindi via dicendo. Allora, questi dati ti permettono di avere una valutazione non solo di quanto spende una struttura, ma la qualità. La mia idea è quella di allargare il plafond di questi dati, cioè toglierli da questi dati sentinella, ma aumentare i dati sentinella su quelli che sono anche gli aspetti più sensibili. Nel momento che tu hai questo, voi immaginatevi la potenza di una struttura ospedaliera, dove io riesco a mettere insieme il dato quantitativo, cioè quanto mi costa la struttura, quante prestazioni mi eroga, con quale capacità lavora e quindi quanto è produttiva, le piastre chirurgiche, cioè quanto me la utilizzi una camera operatoria? Immaginiamo una camera operatoria super accessoriata, no? Scusatemi questo gergo non molto tecnico, però così mi capiscono tutti. Costa 2 milioni, mi dice Quillino. Allora, una camera operatoria che costa 2 milioni, un fatto che io la uso e poi che poi la devo cambiare perché la tecnologia va rinnovata, un fatto è che io la uso 3 ore al giorno, 4 ore al giorno, come purtroppo a volte succede, un fatto che la uso 12, oltre, pensate, le persone che vengono curate, le liste d'attesa, le barelle, eccetera. L'altro tema è, per esempio, quanto utilizzo le macchine, TAC, risonanze magnetiche di ultima generazione. E se metto insieme questi dati, sono algoritmi matematici, cioè a noi sembra molto complicato, ma per un matematico è veramente una cosa semplice. Se metto insieme questi dati con gli esiti, cioè con il risultato, che è poi quello che interessa ai cittadini e ai pazienti, certo, anche a noi, se lei va in ospedale, non è che vuole sapere solo se si rompe la gamba, in quanto tempo gliela aggiustano, ma se poi la gamba funziona.
Ministro, non mi dica così, che abbiamo, bene, è tutta la mattina che mi sto caricando con l'ipocondria.
E quindi questo ci permette di avere un controllo e un monitoraggio. Questa cosa ci fa risparmiare 6 miliardi di euro. Tanto so che a tutti piacciono tanto le cifre, ci fa risparmiare 6 miliardi di euro, ma ce ne fa guadagnare il triplo in qualità del servizio reso, che è una cosa che, voglio dire, è quello che ci sta poi a cuore a tutti. Per farlo bisogna rispettare un'agenda, che è l'agenda digitale. Non si può andare per ordine sparso, bisogna fare un grosso lavoro di team, soprattutto quando devi mettere insieme, ti piaccia o non ti piaccia, tanti soggetti. Bisogna confrontarsi con gli stakeholder, bisogna trovare anche non essere chiusi a sistemi di finanziamento diversi rispetto a quelli tradizionali, e quindi bisogna mettere in campo un sistema che ci porterà grandissima soddisfazione, ma che su cui bisogna lavorare in modo,
certo,
continuativo.
Fortunatamente l'ha detta lei direttamente la cifra, non gliel'ho chiesta io, perché prima, quando ho insistito sulla cifra con Gutgeld e Bonaretti, mi guardavano male, ma io insistevo.
No,
per
perché
sapere.
Allora adesso lo dico, loro non in Bonaretti mica un politico, tu gli fai dire la cifra, quello se la tengono in testa per tutta la vita. Allora, i vari studi, controstudi e via dicendo hanno sempre detto che la cifra si aggirava. Chi diceva 6, chi diceva 7, chi diceva di più, chi diceva di meno. Ora, io credo che al di là del quantum, no? Dobbiamo capire che cosa, perché non è che se risparmio 1 miliardo mi fa schifo, sai cosa ci pago io Stato con 1 miliardo? Faccio tutti i farmaci che sono in questo momento di difficile accesso per certo. I cittadini, facciamo la ricerca più avanzata d'Europa, tanta roba. Allora il punto qual è? Ma non è soltanto quanto risparmiamo, ma quanto guadagniamo. Noi guadagniamo tantissimo, ma soprattutto il mezzo più importante e potente che c'è per sconfiggere la mala gestione, premiare chi merita, perché lì puoi vedere chi è che sta governando bene un processo e chi non lo sta governando bene, quindi con delle assunzioni di responsabilità della classe politica chiara, e poi si sconfigge la corruzione. E
a proposito di questo, visto che ha fatto questa cifra, 6 miliardi è anche la cifra stimata della corruzione in sanità, la digitalizzazione può aiutare anche su questo?
No, è proprio secondo me la prima arma. Guardi, io ho fatto il piano nazionale di prevenzione della corruzione in sanità insieme al, ovviamente a Cantone, cioè nel senso l'ha fatto Cantone e noi abbiamo collaborato a questo, che prevede di mettere degli esperti, cioè delle figure che si occupano di questo in ogni ospedale, in ogni struttura sanitaria, però tutto si basa poi alla fine su che cosa? Su la standardizzazione dei processi, l'informazione dei processi, la trasparenza dei processi e la meritocrazia. È questo, ma tu queste cose le puoi fare quando hai i dati, perché il dato non mente, può essere interpretato in modo truffaldino, ma il dato in sé non mente, quindi dà trasparenza. Immaginate le gare di appalto. Cioè, adesso noi facciamo le centrali uniche d'acquisto, l'abbiamo messo in legge di stabilità, è legge, quindi va fatto, l'abbiamo già messo nel patto della salute in realtà, ma adesso lo abbiamo rimesso nella legge di stabilità.
Allora, 21 centrali d'acquisto, ce le conferma, ce le dava prima.
Esattamente, ma questo poi non è solo quello, nel momento che le centrali uniche d'acquisto sono in un network, il network fa benchmark. Allora, se io compro questa bottiglia nella mia regione a 50 centesimi e la stessa bottiglia nella sua regione la pago 40, quello fa benchmark, 40, quindi andrò a comprarla a 40.
Quindi dicevo, mi fate sparire la mitologica siringa di Reggio Calabria.
Sì, veramente quella non esiste già da un sacco di tempo, però va bene, non c'è più.
Mannaggia. Le chiedo però, ovviamente in tutto questo ci può essere un problema di privacy, quali sono i paletti che mette il Ministero della Salute legato a questa enorme massa di big data, anche personali, che girano sulla sanità?
Ma, guardi, noi abbiamo avuto più di un dialogo con l'autority della privacy. Sì. La privacy è un elemento importante perché il nostro dato sensibile sia riservato e tenuto riservato, cioè le nostre patologie, i farmaci che prendiamo, però non può essere la scusa con la quale poi non si fanno le cose. Perché la privacy è un elemento estremamente importante, allora dobbiamo averlo e pretenderlo in ogni aspetto della nostra vita. Pensiamo a quello che succede in altri campi, pensiamo a quello che succede su internet, e poi però non può essere un elemento che frena un grande processo di ammodernamento del sistema. Allora lì è necessario quello che già ci dovrebbe essere, cioè dei sistemi di difesa, e sono tutte cose che accadono all'interno di chi gestisce poi i sistemi informativi di difesa, sul che il dato sia un dato criptato, un dato per cui la patologia viene criptata in modo tale che non può essere evidenziato o conosciuto, certo, da chiunque. Io mi ricordo qualche anno fa, ero io ministro, ero entrata ministro da pochissimo tempo, durante il governo Letta, e che ci fu un hacker che entrò nei sistemi informativi dello Stato e furono pubblicate, tra le altre cose, perché era ovviamente una cosa fatta con dei meccanismi ruspanti, ecco, non so, sì, tranchant, non saprei come definirli, sì, che vennero pubblicati dati personali e sensibili di persone affette da AIDS. Fu una cosa molto molto brutta, però certo, quello avvenne mica in un sistema di digitalizzazione open come questo, in un sistema chiuso. Quindi i sistemi di hackeraggio ci sono, si combattono con i meccanismi con cui si combattono i sistemi di hackeraggio. Allora, o noi rafforziamo tutto il livello di difesa dei dati sensibili, e questo è un grandissimo tema di security, non solo italiano, europeo, mondiale, e ci lavoriamo sapendo che questa è una delle frontiere che noi dobbiamo considerare in un mondo dove è tutto... Certo. Portato là dentro.
Senta,
cioè, dentro
Lino Del Favero, che è vicino a lei, prima giustamente ci faceva notare come anche il discorso del fascicolo sanitario elettronico in generale, della digitalizzazione, ovviamente al momento ha una sua realtà in alcune regioni, che poi sono le regioni ovviamente
che vanno meglio
in sanità, e un'altra realtà totale in altre regioni. Ovviamente uno dei problemi, e lo sappiamo, l'abbiamo sviscerato in questa mattinata, è quella della cronicità delle malattie, della telemedicina, della tecnoassistenza, anche poi io ho ancora un po' una confusione sulla terminologia, comunque è sicuramente un problema mio. Su questo quanto volete investire? E poi su questo, da quello che capisco, ci sono già delle realtà d'eccellenza, se non mi sbaglio una a Pordenone, me ne ricordo di aver visto qualcosa del genere, ma immagino che da altre parti la telemedicina sia ancora una chimera, è così?
Guardi, nel senso che in realtà tutte le nuove reti ospedaliere, soprattutto le nuove reti di 118, stanno applicando la telemedicina, cioè chi sta facendo bandi, chi sta studiando questo. Anche sì,
quindi dappertutto, dalla Valle d'Aosta alla Calabria.
Soprattutto, in particolare dove non c'era niente. Nel momento che tu fai una nuova rete del 118 e la metti in rete con le strutture ospedaliere, oggi la telemedicina è una realtà anche a bordo degli elicotteri ed è una cosa che ti permette di seguire, soprattutto in aree anche disagiate dal punto di vista olografico, nel frattempo Certo. Che prendi il paziente e lo porti in ospedale, di avere già trasmesso i dati e cominciare a lavorarci sopra. E va fatto in modo omogeneo, a volte alcuni di questi risultati non si conoscono, per esempio, e altri puoi avere in una stessa regione, puoi avere una provincia che ce l'ha e un'altra no, così come il 118 messo in un unico database regionale. Su questo si sta lavorando. Io ricordo che per norma ci abbiamo fatto in stabilità, lo dovranno fare tutti, ci sono dei tempi di applicazione e come diciamo Stato, per quello che ci compete, stiamo dando impulsi perché questo si realizzi e si verifichi anche e soprattutto nelle regioni commissariate, che sono regioni che hanno avuto una grandissima sofferenza in questi anni, inutile dirlo, alcune delle sofferenze più forti, secondo me, nelle regioni in piano di rientro è stato proprio il fatto che è stato sacrificato l'aspetto dell'investimento, immaginandosi che bastava tagliare per rimettere in bilancio una regione che non andava bene, ma là dove noi abbiamo avuto degli squilibri di bilancio così forti, in realtà dietro c'era una grandissima incapacità e debolezza organizzativa e che invece necessitava di investimenti sull'organizzazione. Questo richiede uno switch off di cultura, certo, di politica sanitaria, di organizzazione del lavoro che stiamo cercando di portare avanti.
I medici dicono sempre, quando ovviamente diagnosticano una patologia o quando si trovano di fronte a un paziente, mi raccomando, non andare a digitare le stesse cose su Google. Il ministro della Salute che dice?
Che hanno perfettamente ragione, perché l'autodiagnosi è veramente una cosa estremamente pericolosa e tra l'altro è un po' impossibile non farlo, nel senso non andare a cercare, informarsi eccetera, però guardate,
quindi a lei non è mai capitato di andare a cercare,
ma io
su Google
adesso, no, ma io vi dico invece un'esperienza personale, perché le mie esperienze personali sono un dramma perché spesso si traducono in norma. Allora allora, e questo è il guaio di essere ministro, ero in gravidanza. E quindi
non mi dica che non è mai andata sul blog,
no, no.
Cerco gemelli,
no,
ho i gemelli.
Scusi. Aspetti, adesso glielo dico. Ero in gravidanza e sono andata, ha digitato come tutte le cose, no? Quarto mese, quindi escono fuori tutti questi forum, chat, siti di varia natura, con scritte dentro delle corbellerie così grandi che se io le avessi seguite, povera me e poveri miei figli, ma poi quello che trovi sull'allattamento, parlo di una cosa come la gravidanza, sull'allattamento, sullo svezzamento, sull'alimentazione, ora c'è questa roba dei vegani pure sui neonati, cioè ci sono delle cose veramente molto pericolose e per la salute, che contrastano con tutte le linee guida più importanti delle organizzazioni scientifiche mondiali. Allora, che cosa succede? Internet è uno strumento eccezionale. tradizionale, ma quello che manca è la certezza delle fonti. Come si può rispondere? Bisogna rafforzare i siti istituzionali della salute, cioè rendere più forti, più cool, più fruibili, più semplici i grandi siti istituzionali. Quello del mio ministero, capito Cascello, ti sto dando un messaggio, quello dell'Istituto Superiore di Sanità, quello di quelli che sono delle grandi università che fanno ricerca e scienza, degli IRCS, che parlino un linguaggio non comprensibile soltanto per i colleghi medici o scienziati, ma anche per il cittadino. Quindi il linguaggio, come si scrivono le relazioni, è un fatto estremamente importante, perché anche i paper che spesso vengono pubblicati, che sono estremamente chiari per un addetto ai lavori, possono invece dare una interpretazione falsata o strumentale a chi non è addetto ai lavori.
Guardi, prima
su questo bisogna lavorare, è il futuro, e così tu puoi fare una buona informazione scientifica.
Axelero ci stava dando dei dati importanti su come gli italiani si informano online proprio sulle tematiche mediche, se non mi sbaglio i primi siti erano quelli, ti sentiamo tanto.
Sì, erano,
quindi la prima informazione online che si cercava. Accendete quell'altro microfono.
No, per e favore. Poi bisogna capire una cosa, se queste community senza controllo sono veramente senza controllo o sono strumento di qualcuno che ci guadagna sopra. Perché questo, poi certo. Abbiamo quelli che fanno business vendendo in questo modo prestazioni, simil cure, simil diete, vedi stamina che è stato fatto, oppure guardate quello che succede sui vaccini online. Cioè se io dovessi basarmi su quello che trovo online sulle vaccinazioni, credo che qua non si vaccinerebbe più nessuno. Allora queste sono cose molto pericolose.
Sì, adesso sì, prego. Niente, prova a parlare ad alta voce, ti sentiamo uguale. Certo, all'ultimo posto c'erano i siti istituzionali, se non mi sbaglio. Certo.
Ma io lo dico anche alla mia direzione, perché questo è un tema che ho cercato di affrontare. Allora, se noi, lo dico proprio perché come se fossimo nel nostro ufficio, se noi continuiamo a gestire i siti istituzionali come un fatto amministrativo burocratico, dove il sito istituzionale è semplicemente quello che ti dà chi è chi, non servono a nulla. Cioè, allora, bisogna fare delle campagne che promuovono il messaggio che tu dai sul sito, promuovono l'informazione, ti permettono di scalare le griglie di Google, e che quindi quando digiti vaccino la prima cosa che dovrebbe venire fuori è il Ministero della Salute che ti dice a che età vaccinare i tuoi bambini, quali vaccinazioni sono obbligatorie, quali facoltative, quelle facoltative perché sono facoltative, quali sono i fattori di rischio, come parlare col tuo medico, come cosa fare prima di andare a fare la vaccinazione. Poi dovrebbe venire fuori l'istituto con la scienza del vaccino, poi le grandi università che si occupano di questo e poi dopo gli altri. Però se noi continuiamo a avere un approccio all'informazione come se fossimo nel 1984, non basta Orwell, quella roba è andata. Cioè noi dobbiamo invece cercare di capire il mondo che stiamo vivendo.
Stavamo parlando prima della pagina Facebook inaugurata ieri da Palazzo Chigi, non sapevo, ero convinto ce l'avesse già, invece era quella di Matteo Renzi. Non so, la pagina Facebook ce l'ha il Ministero della Salute?
Guardi, ce l'abbiamo la pagina
Facebook. Sì, la vedo. Ce siete arrivati prima di Renzi, vedi. Su Twitter vi scrivete ancora?
Noi
con la Cirinna?
No, stata una cosa rara no. E un unico caso, giusto perché sono stata tirata in ballo, se no non l'avrei fatto.
Ho capito. E una domanda Presidente del Forum PA.
Sì. Sì, abbiamo YouTube e fra un po' partiremo anche con delle cose nuove su YouTube, quindi stiamo dando un po' di notizie.
Bene.
Ministro, stiamo cercando con i nostri poveri mezzi di...
Volevo tornare un attimo al discorso dei cronici. Abbiamo visto stamattina che ci abbiamo 13-14 miliardi che spendiamo più o meno, e che se non facciamo niente diventano 20 tra un pochino. Perché in che modo pensi che si possa investire in questo momento in tecnoassistenza? Cioè, in realtà, portare... prenderli in carico a casa loro vuol dire risparmiare, ma vuol dire fare anche avere a loro una migliore vita. Per far questo però bisogna in qualche modo investire. I risparmi non vengono a costo zero, cioè non puoi sperare di avere innovazione a costo zero. In che modo pensi che si possa investire per avere risparmi? Sicuramente abbiamo un campo di risparmi sconfinato su questo, però per far questo dobbiamo necessariamente investire in maniera intelligente, in maniera coordinata. Come lo vedi?
Beh, noi abbiamo messo la teleassistenza anche nei livelli essenziali. E il punto qual è? Ci sono già, non siamo anche qui. Non siamo all'anno zero, le regioni si sono, alcune quelle più forti, si sono organizzate in modo diverso. C'è chi ha creato una sorta di network con i pazienti cronicizzati, seguendoli con teleassistenza e telemedicina da delle postazioni anche all'interno dello stesso ospedale. Io ho visto più di uno di questi esempi. Pensate, ne ho visto uno fortissimo, nuovo in Lombardia, e ne ho visto uno in Calabria per quanto riguarda l'assistenza di malati molto gravi, in stato anche vegetativo, quindi situazioni particolari. Però in Calabria, con il monitor, sono entrata nella stanza del monitor, dove c'erano tutti i singoli pazienti monitorati, poi c'era il momento di dialogo anche con il parente che stava lì, con la figlia, la mamma, o chi era per lui, l'infermiera, quindi c'era una situazione di monitoraggio. È evidente che questo comporta un aumento della qualità della vita enorme, e un aumento anche ovviamente del risparmio del sistema. E altri hanno preferito un contesto in cui è il territorio che prende in carico, quindi separatamente dalla struttura ospedaliera. Ci sono realtà miste, perché poi la tecnologia ti permette di fare, diciamo anche certo, di sperimentare in base all'idea che hai lì. Questo è il futuro, ma non è solo sui malati cronici. Noi dobbiamo lavorare di più sulla prevenzione e immaginare, cominciare a farlo da ora. Io lo sto dicendo in modo ripetitivo, ma spero che sia un messaggio che vada nel profondo delle nostre azioni, anche di chi verrà dopo di me e dei prossimi governi. Noi stiamo andando incontro ad una società anziana, dove i vecchi saranno tantissimi, saranno molti di più dei giovani, e questo è lo scenario che abbiamo di fronte. Poi io punto su un grande investimento sulla natalità, cioè su dover fare del fatto demografico un fatto principale delle scelte dei prossimi 20 anni. Ma questo è un altro tema, è come contrastare per avere un futuro attivo nel nostro paese. Ma dall'altra parte noi abbiamo una massa di persone anziane che già sappiamo quante sono e quante saranno, e che sono e saranno più dei giovani. Queste persone bisogna tenerle attive, e quelle che non saranno attive bisogna trovare il modo di prendercene carico, perché sennò lo scenario che si prefigura è uno scenario della peggiore fantascienza, e cioè che queste nostre generazioni sono le ultime in cui c'è una solidarietà intergenerazionale, in cui ci sono i giovani che si prendono cura degli certo, propri anziani, che sono dentro le famiglie. Poi avremo una marea di persone anziane, tra cui io e lei, che non avranno la pensione che i nostri genitori hanno adesso, che avranno un sistema sanitario, chi lo paga se non ci sono più giovani? Chi si prende cura di loro? Molti saranno soli, senza figli, o con un figlio solo che probabilmente lavorerà da un'altra parte. Che fanno? Ognuno vive da solo nella propria casa?
Ministro, per questo noi ci siamo portati avanti con i gemelli, io per questo ho fatto 4 figli, ho detto su 4 lei, uno almeno lei si è mi messo, assisterà.
Lei si è messa sicura, però io adesso faccio questi scenari perché noi tendiamo sempre a fare una cosa molto umana, cioè a immaginare la nostra vita da qua a domani. E su questo da qua a domani a implementare e a fare le scelte politiche di governo. Questa cosa molto umana e comprensibile non si può fare in sanità, non si può fare nel welfare. Cioè, questo è un lavoro di programmazione di quello che avviene negli anni futuri. Allora, o te lo metti ben chiaro in testa quello che sta per avvenire e provi a risolvere i problemi prima che si realizzano, oppure diventa un problema. E fatalità, noi siamo uno snodo cruciale della nostra storia e della nostra storia demografica. Questo è un dato. Allora, o non lo possiamo tenere sotto il tappeto, è un dato che va tirato fuori, affrontato, letto, e bisogna intercettarlo. Uno dei temi con cui farlo è questo. Immaginate cosa si può fare con la telemedicina, con la teleassistenza, e con un sistema di monitoraggio, adesso con le app, e stiamo parlando del 2016, immaginate certo. Cosa si farà nel 2026. Ecco,
questo è lo snodo cruciale, da questo siamo partiti proprio nel nostro ragionamento a proposito delle app, a proposito dei nostri telefonini. Per questo poi le voglio fare un'ultima domanda io. Prima volevo chiedere, questa signora prima giustamente si può presentare, mi scusi?
Sì, io sono Gaetana Cognetti e sono presidente dell'Associazione dei Bibliotecari della Sanità e mi occupo della biblioteca scientifica dell'Istituto Regina Elena, che è un istituto oncologico.
Sì.
Noi abbiamo creato dal 2005 una biblioteca per il paziente accanto alla biblioteca scientifica per gli operatori, per fornire orientamento e informazioni scientifiche ai pazienti.
E sono in rete questi dati?
Dunque, non sono dati in rete, non c'è un portale, noi forniamo con i nostri operatori questa attività, però io sostengo quello che diceva il ministro, o la ministra, non so.
Come vuole.
Ecco, quello che sostiene il ministro, che bisogna in Italia, non si può dire, il medico non può dire al paziente non andare su Google, perché i buoi sono fuggiti ormai, quindi è inutile certo. Che gli diciamo questo, ma bisogna certo. Fornire dei portali, un portale
che ho detto prima.
Di qualità, dove aggregare le informazioni certo. Valide, come hanno fatto in America, dove si fa prescrizione dell'informazione, e hanno creato anche un rapporto tra il fascicolo sanitario elettronico attraverso l'uso degli standard semantici e questo portale, per cui il paziente riceve sulla sua malattia automaticamente, sulla base dei codici che colloquiano fra di loro, perché si è creato un sistema che mette insieme 150
certo.
Terminologie standard. Sulla base di questi codici si è creato un sistema che fornisce informazione sulla malattia al paziente.
Prima peraltro, grazie signora, prima peraltro la signora ci dava un suggerimento, diceva, anzi su questo volevo chiedere la sua opinione, nel fascicolo sanitario elettronico al momento non è permesso al singolo paziente di inserire dati magari di analisi private o qualcosa del genere, lei penserebbe aperta questa ipotesi, nel senso che non siano
sì,
soltanto...
Sì, perché per esempio in una regione d'Italia hanno sviluppato un sistema, un software, per cui il medico di medicina generale, quando prescrive un esame o una qualsiasi cosa, gli compare tutto il fascicolo del paziente, dove dentro c'è tutto quello che il paziente ha fatto, mica per forza pubblicamente, anche nel privato, perché quello che tu devi avere è la storia clinica, in modo tale che sai, tu medico, se la tua paziente, facciamo un esempio, arrivo io, devo fare un'ecografia pelvica, mettiamo una cosa così, tu devi sapere quando l'ha fatto l'ultima. Non te lo ricordi, ma quante persone, non è che tutti hanno le... Allora, in queste tu hai tutti i dati, il medico sa quando hai fatto l'ultima ecografia, se c'hai avuto una casistica, cioè più cose ci sono dentro, più tu hai la possibilità di prendere in carico meglio il paziente,
certo.
Decidere la prescrizione più appropriata e soprattutto seguirlo nel suo andamento. Guardi che l'out of pocket è enorme, ma molto dell'out of pocket è fai da te. Che uno si decide e si fa le analisi, cioè decide da solo cosa fare, quindi anche senza una strada che ti permetta poi di essere in realtà veramente preso in carico come paziente
certo.
Nella tua storia clinica.
Siamo arrivati al termine del ragionamento e quindi per questo volevo fare poi la domanda.
No,
assolutamente, ma la domanda delle domande era questa alla fine, allora, non ha il fascicolo sanitario elettronico, giusto? Non ha il fascicolo sanitario elettronico, no, non ce l'ha. Però i suoi dati, no, perché da questo siamo partiti, ho fatto una...
Nel Lazio non c'è,
Lazio, no, lo so, però insomma...
Però speriamo che ci sarà fra poco.
Però i suoi dati personali, i suoi dati medici, le sue analisi, le tiene da qualche parte, ha un archivio digitale, lei o no?
No, guardi, io sono un disastro, quindi perché fate questa domanda proprio al ministro? Che è una cosa, sono una donna disordinatissima. Devo dire che ultimamente, almeno da quando sono rimasta incinta, ecco, diciamo, io mi faccio tutto via email, quindi almeno quello c'è.
Ma lei invece utilizza qualcuna di queste app innovative legate alla salute?
No, ma io non ho neanche il tempo di guardare il telefono, però per esempio sono un disastro, prima di fare questa attività umana che sto svolgendo ultimamente ero più tecnologica di quanto sono ora. Ora sono il massimo che faccio di tecnologico è Rai Yo-Yo, Peppa Pig, Mascello Orso. Ciao.
Vabbè, allora ci confrontiamo su questo adesso. Bene, grazie Ministro Lorenzin, grazie ovviamente a voi per aver seguito queste 3 ore e mezza di dibattito, grazie ovviamente a Del Favero, grazie a Cascello, grazie Presidente per aver organizzato tutto, grazie e buona riflessione.